Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, a mio fianco di fronte Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Cara Silvia, oggi in questa ennesima giornata devastata da Caronte che ci sta massacrando.
È vero,
comunque c'è un caldino simpatico, sono stralunato quanto non mai, però subito pronto a parlare del corpo nella comunicazione, che è sempre stato fondamentale,
certo,
ovviamente.
Assolutamente.
Solo che la sua rappresentazione fino a un po' di tempo fa era un po' convenzionale. Intanto doveva essere perfetto. Di solito si trattava di un corpo femminile, o quantomeno un corpo bello secondo canoni estetici standardizzati, quindi giovinezza, magrezza, altezza, misure prefissate. Cosa è successo quindi, cara Silvia, in questi ultimi 2 anni? Perché 2 anni? La pandemia, scusa.
Perché c'è la pandemia.
C'è, sta, sì.
Ma perché è successo che alcuni valori sono saliti prepotentemente alla ribalta,
sì.
Tra questi quello della body positivity, che è abbastanza recente come consapevolezza, e cioè quella del rispetto per il corpo, per com'è e non per come certi canoni imposti lo vorrebbero costringere a essere. Canoni, tra l'altro, che sono spesso irraggiungibili per la maggior parte delle persone.
Sul tema del corpo e sul suo nuovo significato in comunicazione, Future Brand ha realizzato un importante studio intitolato The Future of the Body, che individua 5 tendenze o scenari che caratterizzano il nuovo approccio al tema del corpo e quindi che dovrebbero guidare la sua rappresentazione e narrazione da parte delle aziende. Come prima cosa c'è un cambio totale di prospettiva rispetto ai canoni estetici. Lo abbiamo detto prima, non ci sono corpi più belli o migliori degli altri, in realtà sì, però nella comunicazione cambia qualcosa. Ogni tipo di fisicità è altrettanto dignitosa. Siamo di nuovo piombati nel caso del politically correct alla fine.
Beh, sì e no, non è vero, perché
sì.
Di fatto significa accettare le persone per quel che sono, è un discorso di inclusione che ormai è preponderante e dal mio punto di vista anche giusto.
Sì, ma scusa se intervengo dallo studio, non è che prima le persone venivano insultate perché c'erano la pancia, adesso non esageriamo.
Non è vero, ci sono stati...
Adesso sono tutti zitti?
No, tutti zitti no, ma perlomeno in comunicazione si cerca di spiegare che il corpo non è necessariamente quello perfetto, quello bello in modo assurdo, per dirla alla Zoolander, che è un bellissimo film,
sì,
secondo me molto divertente, che ironizza proprio sulla vacuità di certi cliché.
E che compie, mi sembra, 20 anni.
Ah sì? Può darsi, sì, è vero. A questo proposito, Future Brand cita un marchio di abbigliamento intimo,
mm-hmm,
che si chiama Under Argument, che ha scelto di selezionare le proprie modelle, sempre tra virgolette a questo punto, senza guardarle, senza vederle, cioè a seconda della loro storia, quello che hanno da raccontare, in modo che la loro fisicità non condizioni la comunicazione del brand.
Io sono molto dubbioso, ma ci sta che comunque si creino questi trend, poi chiaramente passeranno, vedrai che ritornerà il corpo bello in modo assurdo. Comunque un altro aspetto è superare lo stereotipo di genere. Ci sono alcuni marchi, per esempio, che creano prodotti unisex. È il caso di Acne, un brand svedese di abbigliamento intimo che ha creato proprio una linea gender neutral nelle forme, nei colori, in modo da esaltarne solo la funzione e non la segmentazione delle linee per genere. Di conseguenza, anche il tema della sessualità deve uscire dallo stereotipo creato per tantissimo tempo dalla pubblicità e dal cinema. Tutti alla sbarra comunque. Ah, tu hai messo quel corpo. Ma io, mi sembra proprio di essere sotto assedio.
No, dai, secondo me è proprio la necessità di accettarsi per quel che siamo. C'è stato un momento in cui la dittatura del corpo perfetto stava diventando molto molto pericolosa, soprattutto per i giovani, per i giovanissimi.
Okay.
Comunque, lo stesso concetto di bellezza cambia. Se pensi alla Barbie,
certo, ma è una
la Barbie era perfetta, una bambola.
Adesso,
però adesso
cosa gli hanno messo? Tutte le gambe storte?
No, ci sono intanto delle Barbie a cui hanno allargato i fianchi, per esempio. E poi per esempio da qualche tempo hanno lanciato, anzi pochi giorni fa hanno lanciato questa Barbie che porta l'apparecchio acustico.
Allora ti chiedo, la bellezza che cos'è?
Bisogna, che cos'è non si sa, nel senso finalmente non si definisce più. Bisogna in questo senso proporre delle visioni che rispecchino questo cambiamento sociale, questo punto di vista, questi nuovi punti di vista. Un altro muro da abbattere, per esempio, è quello dell'interazione con la tecnologia. E anche in questo caso la ricerca porta un esempio interessante che riguarda la salute, in particolare quella dei bambini. C'è un prodotto, un termometro per bambini che si applica alle orecchie, si chiama Degree, che misura la temperatura, poi manda i dati a un'app, così i genitori possono controllare in tempo reale la temperatura dei bambini. Se c'è qualcosa che non va, sanno che si devono rivolgere a un medico.
Bellissimo. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, arriva in questa 41esima puntata di inizio luglio, non sembra vero. E la prima proposta musicale è tornato Paolo Nutini, di nome italiano ma assolutamente britannico, di Glasgow, poi trapiantato in Gran Bretagna, Londra definitivamente, un grande musicista che però magari agli intenditori ha fatto storcere il naso qualche volta perché è troppo dolciastro. Signori, è tornato con questo album che si intitola Last Night in Bittersweet, che sembra un disco di Paul McCartney del 1972, quindi il soft rock che ritorna. Sono di questi dischi che hanno delle sonorità vintage e che ci dicono: caspita, sarebbe potuto uscire 50 anni fa e suona bello anche adesso. È veramente un album di notevole fattura. Bravo Paolo, che non è italiano, ma noi, visto che ci siamo, lo definiamo italiano. Paolo Nutini, Shine a Light.
Il buongiorno si vede dal mattino.
Esatto, il buongiorno si vede dal mattino, e quindi anche Daily On Air, The Sound of ADV, apre la sua prima rubrica, anzi la seconda, perché l'introduzione ormai la consideriamo una nostra rubrica, ma questa sono, racconta le notizie che trovate oggi sulle vostre scrivanie, tratte dal Daily Media, dal Daily Net. Inizio io con The Warm al Pride. Il brand digital di Mondadori Media raggiunge 10 milioni di persone. È stata una maratona editoriale che ha celebrato il mese con più di 120 contenuti, 20 creator, short video, una web capsule e un nuovo visual arcobaleno. Cara Silvia, l'altro giorno ero a Londra, mi sono ritrovato in mezzo al Pride senza neanche volerlo. Uno spettacolo allucinante, c'erano 8 milioni di persone a Trafalgar Square.
Sì, dov'è che hanno girato?
Trafalgar Square, è una roba spaziale. Ti giuro, ma non è, tu non hai idea. Una
no,
festa spaziale.
Ce l'ho l'idea.
C'era anche un concerto.
Ma anche qua è stato un grande spettacolo.
Sì, credo. Ma è chiaro che in scala.
Certo.
Cosa
sicuramente
spaventosa.
Comunque, il prossimo autunno Avast Media Group Italy pubblicherà il bilancio di genere, un documento che analizza le politiche aziendali in ottica di genere, fino ad ora in uso presso le amministrazioni pubbliche, per la prima volta appunto debutta in un'azienda privata.
Sì.
L'agenzia media guidata da Stefano Spadini sarà appunto la prima azienda ad adottarlo. L'iniziativa è partita su impulso della Head of Treasury and Procurement, Cristina Saracino.
B-commerce che continua a crescere un anno dal suo ingresso in Italia. Dopo le acquisizioni di Bundle B2B e B2B Ninja, la piattaforma e-commerce Open SaaS per marchi B2C e B2B in rapida crescita, affermati, festeggia il suo primo anno italiano, continuando a offrire ai merchant nostrani accesso a una piattaforma flessibile e di livello enterprise, costruita per vendere su scala locale e globale. Sunshine, we
take a walk. Innovatech, che è una società che opera nel settore dell'energia rinnovabile, ha lanciato la nuova offerta eGreenNet, dedicata alle aziende, ai privati e all'amministrazione pubblica. A settembre partirà una campagna di comunicazione che è curata dall'agenzia Picnic, che ha vinto la gara per l'incarico creativo, ed è in corso attualmente una consultazione per assegnare il budget media.
Outbrain salva l'estate del marketing online per la piccola e media impresa turistica. Sul Daily Net trovate tutte le chiavi per ottimizzare la strategia di marketing digitale delle PMI del settore travel quest'estate.
La Peugeot ha lanciato la sua prima campagna pubblicitaria basata sui podcast. Si chiama Unique Novels ed è una serie di 7 puntate dedicate ad altrettante famose opere letterarie raccontate da Stefano Corsi. Ognuna associata a una parola chiave che descrive in qualche modo una dei pregi del prodotto oggetto della campagna, che è la nuova Peugeot 308 SV. La creatività è di Open, la distribuzione è di Podcast Story e la strategia media di Starcom.
Da un'idea di Stefano Corsi. Daily On Air, The Sound of ADV, siamo arrivati alla seconda proposta, Image Dragons. Chi l'avrebbe mai detto che Davide Secchi, solitamente così, insomma, altezzoso nei confronti di certo tipo di musica, che fa insomma leva sui coretti da stadio, invece mettesse in onda gli Image Dragons, che sono americani, che sono ormai un'istituzione della musica da stadio, corale, tutti quanti insieme appassionatamente, che però sono anche ambiziosi e se ne escono con un album doppio di 32 canzoni. Ma io sono rimasto esterrefatto.
32 canzoni oggi?
Cioè è una roba incredibile. Quindi gli ho dato una possibilità.
Quanto durano? Un minuto?
Sì, però è questa la bellezza, che sono tutte la bellezza, che sono tutte collegate. È chiaro che è un tipo di musica che mi trova un po' restio. Ci sono sempre quei coretti alla Coldplay, insomma musichetta che non mi sconfitterà.
Ricordo i Coldplay, ti piacevano
tanti anni fa, poi c'è stata questa virata tremenda secondo me, e Chris Martin sta impazzendo. L'ho visto anche l'altro giorno entrare sul palco a Tampa, inginocchiarsi e baciare il pavimento. Stai facendo,
lo fa spesso,
sì, perché è invasato. Comunque queste musiche da stadio, gli Image Dragons da stadio sono sul serio, perché improvvisamente un mese fa si sono presentati all'Ippodromo a Milano di fronte a 65.000 persone. E quindi andiamo ad ascoltare da questo Mercury Acts 1 and 2 Sharks. Sì.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
Gli inconvenienti della diretta o un simpatico tranello ordito dal vostro amico Davide Secchi, nessuna delle due cose, c'è stato un piccolo malinteso, ma il brano che abbiamo ascoltato in realtà è degli Automatic, che è un gruppo di post-punk synth di Los Angeles che arriva al suo secondo album, dove racconta tutti i mali, tutte le stranezze, le controversie della società odierna, naturalmente facendo leva su una narrativa distopica fantascientifica. È uscito un album molto simpatico, chiaramente di stampo vintage anche in questo caso, perché rimanda a un sacco di eroi della nostra giovinezza, naturalmente per chi è ancora giovane invece è una novità. E abbiamo adesso un argomento che sta furoreggiando da qualche tempo, cara Silvia: cookie o non cookie? Che questo è il problema. Non scomodiamo naturalmente il caro William, ma è ovvio che nel mondo online, nel mercato in rete e quindi anche nel business globale, il tema sia diventato ormai ossessivo. Da tempo ci si chiede quali cambiamenti debba adottare il mercato del digital advertising per affrontare un mondo senza cookie, e noi dubbiosi, ma di certo non disperati, anche se il tempo, nonostante i famigerati rinvii, li conosciamo, trascorre in fretta, ci appoggiamo a Auguri, guarda un pochettino, ci appoggiamo a Marcello Gruppo, Insights Director Southern Europe di Auguri. Auguri, per chi non lo sapesse, ha creato un motore pubblicitario innovativo che offre precisione, sostenibilità e protezione della privacy all'interno di un unico stack tecnologico costruito e ottimizzato per il mobile. Gli inserzionisti che lavorano con Auguri beneficiano di annunci d'impatto completamente visibili, di un targeting a prova di futuro e di una protezione incrollabile. Gli editori godono dei vantaggi di un'esperienza utente rispettosa, di ricavi incrementali e di una domanda premium grazie alle soluzioni di Auguri. Fondata nel 2014, Auguri è un'organizzazione globale con oltre 350 dipendenti, tra cui 100 ingegneri in 11 paesi. E dunque, al nostro Marcello Gruppo chiediamo questo personified advertising e le nuove sfide che i player dell'online advertising stanno fronteggiando e che li stanno costringendo a rivedere i loro modelli attuali. Buongiorno Marcello.
Buongiorno a voi, ciao a tutti.
Allora, approfondiamo questi cambiamenti che si troveranno ad affrontare i tre tipi di operatori del settore. E prima di tutto, come si stanno comportando e come si comporteranno i big player che hanno accesso diretto ai dati degli utenti?
Lo scenario che si va delineando è sicuramente complesso e, come anticipavi, vede in gioco tre principali attori. Uno di questi saranno i Walled Garden, quelli che ormai conosciamo molto bene, Facebook, Amazon e Google stesso, dove all'interno dei loro ambienti protetti avranno accesso a delle grandi quantità di informazioni che continueranno a sfruttare per massimizzare la qualità dei loro prodotti pubblicitari. Dall'altra parte abbiamo i player tradizionali che stanno cercando di sopravvivere cambiando un protocollo di comunicazione a livello di identificativo, quindi stanno semplicemente sostituendo i cookie con qualcosa che li possa nel breve periodo sostituire, che sia funzionante, ma che probabilmente non è in linea con quelle che sono le esigenze del mercato. La domanda non è se questa soluzione sia sostenibile, ma è per quanto tempo questa lo possa essere. E poi ci sono i player che stanno, come auguri, un pochino rivedendo tutto quello che è l'approccio al mercato pubblicitario. Il personified targeting si pone come sfida quella di costruire una nuova categoria di pubblicità, un qualcosa che vada oltre il semantico, ma che non caschi nel mondo della personalizzazione e che quindi non faccia affidamento solo su dati personali.
Chi è che tra questi player ha più difficoltà e chi invece ha più possibilità?
Avrà difficoltà chi cerca di adattare un modello ormai obsoleto a quella che è l'attuale situazione a livello legislativo e legale e di esigenze di mercato in termini di privacy ed intimità. Questi player avranno sicuramente problemi perché galleggeranno nel breve periodo, ma poi purtroppo si troveranno ad affrontare nuovamente gli stessi problemi in un iter senza fine che non li porterà mai ad avere una soluzione, diciamo, a prova di futuro. Avrà successo chi riuscirà e chi ha avuto la capacità di anticipare il cambiamento prendendo anche qualche rischio, ma sicuramente risultando preparato e pronto a quello che è la nuova struttura del mercato che richiede privacy dal basso, dalla parte degli utenti, e che la vede protetta anche dall'alto, dalla parte legislativa, con tutto quello che sappiamo che ci ha legato al mondo GDPR e alle azioni locali prese dai vari garanti della privacy.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, mi sembra che qua il tema il cruciale sia il possesso dei dati, no? Perché poi è tutto legato al fatto che io possa accettare i cookie, eccetera eccetera. Io quando navigo posso dire sì, posso dire no, posso dire forse, insomma, come ci si comporta allora a questo punto, e la vostra azienda innanzitutto che tipo di soluzioni propone proprio per gestire i dati rispettando le leggi sulla privacy e dall'altro canto gestendo i dati o avendo dei dati da gestire per obiettivi pubblicitari?
Allora, parto analizzando un pochino quello che dicevamo, accettare, non accettare, cosa fare, quali accettare. Questa è ancora una volta un tentativo di aggirare quelle che sono le normative che sono cambiate a gennaio per la raccolta dei dati su tutto quello che è l'ambiente digitale, con la specifica relativa al desktop, quindi a una navigazione da PC o laptop. L'esperienza per rifiutare i cookie è complicata volutamente dagli sviluppatori per far sì che i dati vengano condivisi e che quindi ci sia la possibilità di sfruttarli per attività pubblicitarie. Se spostiamo il focus sul mobile, abbiamo una chiara fotografia di quella che è una reazione forte rispetto all'esigenza di privacy del mercato, che è quella di Apple dopo il lancio, con il lancio di iOS 14, dove hanno reso molto semplice il rifiuto della condivisione dei dati, e i risultati che stanno ottenendo sono abbastanza esemplificativi di questa esigenza di privacy, perché solo il 25%, secondo fonti internazionali, va a condividere i dati per scopi pubblicitari. Quindi stiamo parlando di un 75% della popolazione che non ha interesse a condividere i propri dati.
Ecco.
E quindi la soluzione, secondo noi, non è più allineata a quella di gestire i dati in modo coerente o cercare di utilizzarli solo per determinati scopi. Semplicemente la soluzione è non raccoglierli più. In auguri abbiamo fatto questa scelta l'anno scorso, esattamente un anno fa, e abbiamo smesso di raccogliere qualsiasi dato personale e di utilizzarlo per scopi di targeting. Quello che facciamo è andare ad analizzare i dati aggregati, quindi non legati a degli identificativi o a degli individui, ma in modo aggregato relativi alle audience dei nostri publisher,
sì,
e associare caratteristiche umane a queste cose inanimate che sono poi le impression che andiamo ad erogare sul nostro network.
Ho capito.
No, quello che volevo sapere, visto che poi concludiamo il nostro incontro con Marcello Gruppo, alla fine questo tema è diventato ossessivo, è diventato quasi una sorta di naturale tematica che continua a imperversare durante le stagioni. Quando avrà termine? Oppure avete riscontrato voi in auguri ulteriori controversie, ulteriori problematiche che potrebbero ritardare ulteriormente la soluzione?
Non possiamo parlare di una tempistica precisa, ci sono dei player di mercato che, come da introduzione, hanno una grande capacità di posticipare le decisioni già prese fino a data da destinarsi. Altri blocchi all'interno di questo ambiente non ci sono. Quello che sarà il vero blocco sarà per gli advertiser, quindi per i brand, riuscire ad orientarsi all'interno di un panorama legislativo in continua evoluzione, non più solo influenzato dalle scelte centralizzate a livello europeo o US, ma anche influenzato dalle scelte locali che vanno a rafforzare quelle che sono le restrizioni della GDPR, e allo stesso tempo la necessità, un blocco potrebbe essere quello di riuscire a coniugare questo tipo di compliance, di rispetto di quelle che sono le nuove regole di mercato e le performance pubblicitarie che invece venivano riscontrate in passato. Questi possono essere i grandi blocchi: essere in grado di selezionare partner lungimiranti che riescono a garantire le stesse performance che si vedevano nel passato con i ID based, quindi con le soluzioni basate sulla sull'utilizzo di dati personali è una delle soluzioni che il mercato deve adottare il prima possibile.
Marcello Gruppo, Insights Director Southern Europe di Auguri, grazie e buona giornata e buona continuazione di lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti. In the rocky waters, hide away your sons and daughters, eat you alive. Levels, better put your head on swivels, dancing with the very devil, butter tonight. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, but when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. So let it go. Drowning, you're seeing doubles. Don't you let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness, cut you up in even slices, prey on your fear. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, but when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. Recipe. I wonder if my day is coming. Blame it on the entropy. My blood is pumping. I can see the end is right in front of me. Don't take it from me. I could be everything. Everything. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata di mercoledì di inizio luglio e oggi abbiamo l'obiettivo Daily in chiusura. È un obiettivo che parla di previsioni e quindi di probabili disastri. No, sto scherzando, chi lo sa, però di solito è così. Il mercato della pubblicità si trova in uno stato di incertezza e di volatilità, come sempre, ma le cose al momento non vanno malissimo. Attenzione, sorpresa, anzi, nonostante guerra, inflazione, crisi delle materie prime, cavallette, adesso anche l'emergenza idrica, nel 2022 gli investimenti dovrebbero crescere, non di molto però, lo 0,9%, accontentiamoci, ma comunque un segnale positivo che arriva da un'azienda della comunicazione unite che lunedì scorso ha presentato le proprie stime sulla spesa in advertising quest'anno, elaborate da Media Hub in collaborazione con il Centro Studi. Sono però dati da tenere sotto controllo, non è vero Silvia?
Sì, perché questa stima è comunque soggetta a revisione in qualsiasi momento, proprio per la volatilità di cui diciamo sopra, come è stato spiegato durante appunto la presentazione dei dati dalla portavoce del Media Hub, che è Federica Setti, e la vicepresidente di Una, Graziana Pasqualotto, che hanno sottolineato proprio come ogni previsione oggi sia proprio del momento, poi chissà cosa succederà più avanti, ma comunque al momento le analisi di una tracciano un quadro di stabilità con un piccolo segno positivo, e questo è un segnale di buona salute del mercato, soprattutto se si tiene conto di questo, che questo 0,9% di crescita in confronto al 21 è stato un anno di forte rimbalzo rispetto al 2020 per ragioni direi quasi fisiologiche, ha un significato di positività importante, oltre al fatto che appunto sempre l'anno scorso ci sono stati gli europei di calcio che hanno influenzato molto la raccolta pubblicitaria.
Ma quanto vale complessivamente il mercato della pubblicità quest'anno e come si caratterizza lo scenario dei media?
I ricavi pubblicitari a fine anno superano di poco gli 8 miliardi e 400 milioni di euro. Lo scenario è dominato, come sempre, dal duopolio TV e digitale, cioè come sempre, come da qualche anno, che insieme hanno una quota dell'86% del mercato. Ma mentre il digital è in crescita del 4,5% e raggiungerà quasi 4 miliardi, la televisione perde il 2,8% dei ricavi e scenderà a 3,3 miliardi di euro, anche perché alcuni investitori tradizionali come l'automotive e largo consumo tra food, toiletries e bevande sono molto in crisi in questo momento. Tra l'altro perde anche un po' di ascolti rispetto al 2021, ma l'anno scorso appunto c'erano gli europei e ancora un po' di restrizioni. Invece vanno bene l'autovom, che è ripartito con un certo ritardo per via delle restrizioni sempre di contenimento della pandemia, e cresce del 9,4%. E il cinema anche sarà protagonista di una bella crescita.
Speriamo.
43,3%, però attenzione, siamo sempre su un livello di raccolta molto basso,
sì,
complessivamente.
Sì, sì.
La radio tiene, fa lo 0,7%, quindi in crescita, comunque una piccola crescita. La stampa purtroppo è in calo.
E invece parlami del digitale, che corre più veloce della televisione, dai.
Sì. Si consolida il sorpasso, che già l'abbiamo visto l'anno scorso, del digitale sulla televisione, con una quota di mercato del 46% contro il poco più del 39%. Però attenzione, c'è un aspetto molto interessante da sottolineare, ossia che la maggior parte del mercato digital, circa il 76%, è fatta dai soliti grandi del web, no? I cosiddetti over the top.
Certo.
Ma secondo le analisi del Media Hub, il 50% di questi ricavi degli OTT è generato dalle piccole, piccolissime imprese. Senza di queste, la quota della TV salirebbe al 48,6% e quella del digital scenderebbe a poco più del 34%, quindi si ristabilirebbe un equilibrio diverso, no? Quello
sì.
Precedente. E tra l'altro questi piccoli e piccolissimi valgono parecchio, circa 1,6 miliardi di euro.
Uno ha anche presentato le previsioni sulla media cost inflation.
Sì, e tra l'altro da gennaio la metodologia esclusiva elaborata dal Media Hub di Una è certificata da Nielsen, quindi è uno strumento ufficiale a uso del mercato. La cost inflation dei media è in crescita soprattutto sulla televisione, per i nuovi limiti di affollamento nelle fasce serali della RAI che aumentano, fanno sì che aumentino i listini, ma anche le richieste di spazi presso gli altri editori. Nel primo quadrimestre si avvicina al 13%, per la fine dell'anno invece si assesterà su una crescita del 7%, un po' per le incertezze economiche, un po' perché ci si attende anche un ulteriore calo degli ascolti, anche se sugli ascolti ci sono due incognite: l'andamento della pandemia e perché potrebbero arrivare nuove restrizioni, non sappiamo.
Ma sì, dai, facciamo nuove restrizioni.
Non lo sappiamo.
Ma che senso ha?
Mondiali,
dai, dai.
Che però si tengono in condizioni inedite, intanto per la stagionalità.
Non ci sono mai state.
Sì, ma l'Italia pare che non sia così importante, ma è importante il fatto intanto che vanno a Natale più o meno, grosso modo, che è un periodo un po' particolare per gli ascolti televisivi, e soprattutto gli orari delle partite, che sono in orari un po' particolari, mi sembra che finiscano alle 21:30.
La cosa bella da questo punto di vista è che non ci sarà l'effetto mondiali sulla pandemia, sai che subito i media ben sostenuti dai ministri,
l'importante è che ci sia l'effetto mondiali sulla raccolta.
Mamma mia. De Leonardo, The Sound of ADV, quindi vi saluta, cara Silvia, ti auguro una buona giornata, una buona continuazione. Dove andrai oggi?
Allora, oggi c'è la conferenza, il convegno di UPA,
sì,
con
classico.
L'assemblea, quindi ci saranno tutti gli rappresentanti del mercato, della comunicazione, Lorenzo Sassoli De Bianchi racconterà un po' com'è il mercato e quindi saremo lì.
È veramente un grande sacrificio da questo punto di vista, non ho mai capito perché UPA faccia la conferenza a luglio, nel primo pomeriggio, quando il sole batte e il caldo è veramente devastante, non l'ho mai saputo, però è bello. C'è l'aria condizionata comunque. Allora, cara Silvia, io ti saluto e ti auguro un fantastica UPA. Vi saluta anche Davide, Mauro Magnitosi in regia. Vi salutiamo tutti quanti, vi ringraziamo e vi lasciamo a questo nuovo brano Tresor, dall'album Tresor di Guegno, che è una cantautrice arrivata al terzo album, bravissimissima. La cosa particolare è che i testi purtroppo non potrete trovarli su TV Sorrisi e Canzoni, sto scherzando, perché sono tutti in Cornish. In Cornelica, una cosa del genere, sì. Cos'è?
No, Cornovaglia, il linguaggio della Cornovaglia, dove io andrò quest'estate.
Fantastico, ti ringraziamo per questa precisazione. E allora, Guegno, Tresor, alla prossima, mercoledì prossimo. Ciao.
Ciao. It's cold.